hanno grande successo di pubblico, non avevo mai visto così tanti. Allora, che indirizzi siete mediamente sulle vostre scelte? Chi è teorico, che di solito sono parecchi come indirizzo? Particelle? Nucleari? Vedremo. astrofisici, mi dicono anche un po' di astrofisici. Bene. Allora, vediamo un po' questo corso. Qui vedete i testi, ci ritorno dopo che dico qualche parola di introduzione. Diciamo, questo corso che ormai sono parecchi anni che c'è, insomma, mi ricordo più quando sono più di 10 anni, forse anche 15 anni che facciamo questo corso. È nato da un'esigenza. La fisica delle particelle elementari, per essere capita a un livello, diciamo, professionale, chiamiamola, non così come il racconto, le palline che si scontrano, ha bisogno di un formalismo matematico molto complicato, che è la teoria quantistica dei campi. Si possono fare delle cose senza la teoria quantistica dei campi, però se uno vuole capire perché l'importanza di certe scoperte, cos'è il bosone di Higgs, tutte queste cose qui, ha bisogno della teoria quantistica dei campi. Questo è un argomento prettamente teorico, cioè sono i colleghi teorici che fanno i corsi di teoria quantistica dei campi. Però noi negli anni non siamo mai riusciti a ottenere un corso adeguato a quelli che sono studenti che prendono una via più fenomenologica, sperimentale, non prettamente teorica, e soprattutto collocato temporalmente nel posto giusto. Noi abbiamo bisogno del primo semestre della laurea, del primo anno della laurea magistrale, questo corso, perché lo consideriamo un'introduzione a tutto il resto. Mentre il corso di teoria quantistica dei campi, nel diritto teorico, è fatta al secondo semestre. Quindi per entrambi questi motivi, sia perché il corso di teoria quantistica dei campi del diritto teorico lo riteniamo troppo complicato, troppo esteso per quello che è il nostro scopo, sia per la sua collocazione temporale, abbiamo deciso di farcelo noi un corso. Ora, naturalmente, dovete sempre pensare che il mio mestiere non è quello di fisico teorico. L'ho studiata, penso di essere riuscito a fare una bella sintesi. Però dovete fare tutte le domande che volete, quando io qualcosa va al di là di quelle che sono le mie conoscenze, ve lo dico, io questo non lo so. Il corso a questo punto viene diviso in due parti, una parte in cui si arriva alla formulazione della teoria quantistica dei campi e come questa viene utilizzata per descrivere i processi fondamentali della fisica delle particelle, che sono sezioni d'urto, quindi collisione fra particelle, o decadimento di particelle. Questi sono i fenomeni che noi studiamo. La seconda parte invece utilizza questo formalismo per descrivere come si è arrivati alla formulazione di oggi della teoria quantistica dei campi, che è il modello standard delle interazioni elettrodeboli, partendo dai primi fenomeni che indicavano l'esistenza di questo tipo di interazioni. E la mia scelta è stata, anche se storicamente le cose sono andate un po' prima, però diciamo che la prima formulazione rigorosa della teoria quantistica della fisica delle particelle viene fatta da Fermi, da Enrico Fermi, con la teoria del decadimento beta. E quindi noi cominceremo dalla teoria del decadimento beta. È una cosa vecchia, diciamo, già quasi 100 anni ormai, del 1934, però diciamo, vedrete che le conseguenze dello studio di queste interazioni portano a quella che è la formulazione di oggi, e lo vedremo durante il corso, che diciamo, è fondamentale quello che poi alla fine si capisce non è tutto naturalmente, ma è fondamentale quello che si capisce con lo studio del decadimento beta, quello che si capisce nella formulazione di oggi. Un altro aspetto importante del corso è che, essendo un corso indirizzato, diciamo, fatto da uno sperimentale, indirizzato a fisici sperimentali. Io non seguo un taglio di tipo fisico-matematico. Cos'è la fisica matematica? Fisica matematica, facciamo un passo indietro. Cosa differenzia la fisica dalla matematica? La fisica è una scienza induttiva, guarda il fenomeno e dal fenomeno induce quelle che sono una formulazione matematica che descrive i fenomeni, poi usa la formulazione matematica per descrivere, per trovare altri fenomeni e inizia questo processo di predizione, verifica, ma fondamentalmente è induttiva, parte dall'osservazione del fenomeno. La matematica è viceversa, è deduttiva, si fanno dei postulati e dai postulati poi si deriva una teoria. Ora, quando io dico che non ho un aspetto fisico-matematico, anche nella fisica risulta molto utile a un certo punto, quando si è capita una teoria, formularla in modo fisico-matematico deduttivo. Pensate alla meccanica analitica, avete capito la meccanica, la fisica 1, dopodiché formulate una teoria astratta che parte da un postulato. Qual è la lagrangiana del sistema? E da quello si può derivare tutto, quindi avviene tutto in maniera deduttiva. Anche per la teoria quantistica dei campi si potrebbe utilizzare un approccio di questo tipo, ma io ricordo quando ero studente io, quando si parte da questo modo, io non ci capivo niente, non capivo cos'era. E invece penso che con un approccio al contrario, di tipo induttivo, guardiamo i fenomeni. E guardiamo qual è la relazione di questi fenomeni con il tipo di formulazione che noi vogliamo fare, allora io penso che le cose siano più semplici ed è più vicina a quello che deve essere proprio l'atteggiamento di un fisico sperimentale, cioè parte dai fenomeni per cercare di capire la legge. O nello leggere gli articoli dei teorici cerca di capire quali sono le conseguenze fenomenologiche, che cosa si può studiare per capire quel tipo di per capire se quella teoria funziona o non funziona. E naturalmente è importante che anche il fisico sperimentale capisca la fisica teorica per capire che cosa sta facendo, per fare anche una priorità delle cose che sono più importanti da misurare rispetto ad altre. Quindi questo è un po' quello che nella idea che mi ha fatto, diciamo, l'idea che avevo nel concepire questo corso. Allora, per far questo, allora, veniamo ai libri di testo. Ah, un'ultimissima cosa. Noi partiremo nella lezione di oggi non partiamo subito con la teoria quantistica dei campi. Partiamo con la meccanica quantistica relativistica, perché immagino che molti di voi, se non tutti, da un punto di vista dello sviluppo della fisica moderna, siete arrivati alla meccanica quantistica. La meccanica quantistica non relativistica. Iniziare subito con la teoria quantistica dei campi senza un intermezzo di che cosa è successo, come si è tentato di nel concetto, diciamo, nello schema della meccanica quantistica, come si è tentato di introdurre la teoria della relatività ristretta, questo è estremamente importante perché fa capire perché non basta la meccanica quantistica relativistica. E bisogna passare alla teoria quantistica dei campi, che sono due cose distinte, e soprattutto fa capire che cosa è successo in quei, diciamo nel frattempo, cioè se uno viene proiettato subito nella teoria quantistica dei campi, dice: ma in mezzo cosa c'è stato? Quindi cominceremo con questo aspetto. Veniamo ai libri. Allora, il primo libro, questo Hutchinson A. Un libro che era quello in due volumi. Noi utilizzeremo principalmente il primo volume, perché se poi un po' di cose, le cose alla fine del corso sono trattate nel secondo volume, però noi utilizzeremo principalmente il primo volume. È un libro che va molto più approfondito, molto più, ci sono molte più cose di quelle che faremo noi. Però se voi continuerete da fisici sperimentali, o qualunque altra cosa, insomma, a dover approfondire questi concetti. È un libro, secondo me, molto bello perché, pur essendo un libro teorico, però ha questo approccio di cui vi parlavo prima, Cioè, discute molto bene dei fenomeni prima di introdurre, non utilizza l'aspetto deduttivo della teoria. Quindi, da quel punto di vista, è abbastanza buono. Una delle cose che noi vedremo subito nelle prime lezioni è che, diciamo, nelle prime lezioni, quando cominceremo a fare la teoria quantistica dei campi, che soprattutto quando la si utilizza per fare calcoli non particolarmente complessi, che sono calcoli al primo ordine. Per fare questi calcoli si usa sempre uno sviluppo perturbativo, non si sa, quasi su nulla ci sono soluzioni esatte, quindi si usa uno sviluppo perturbativo. Allora, gli sviluppi perturbativi al primo ordine arrivano a delle formule che, con un po' di stiracchiamento della meccanica quantistica relativistica, possono essere dedotte anche nell'ambito della meccanica quantistica relativistica. Vi dirò cos'è lo stiracchiamento, cioè c'è qualcosa che lascia sempre poi, da un punto di vista formale, la bocca amara perché non funziona la meccanica quantistica relativistica, e questo è il fatto. Però, soprattutto per interpretare i fenomeni, la meccanica quantistica relativistica può dare un aiuto. Allora, questo è il secondo libro che vi ho fatto vedere, che è vero che è un po' vecchio, molto vecchio questo libro, però non ho mai trovato un libro più semplice di questo qua, abbastanza esteso rispetto a tutti gli argomenti, anche argomenti di fisica moderna molto vicini a quelli che facciamo noi, che non utilizza la teoria quantistica dei campi, questo utilizza la meccanica quantistica. E quindi, come lettura ausiliaria, può essere utile. Nessuno di questi libri è obbligatorio. Io, per preparare le mie lezioni, sono dei suggerimenti che vi do. Nel preparare le mie lezioni ho utilizzato delle diapositive, che sono delle, no, delle lecture notes, delle note, non sono delle diapositive, sono capitoli di libro. Poi questo signore ha fatto un libro di queste cose. E questi sono dei file PDF che ho messo nel sito e che potete scaricare. È un file zip che c'è. E quello l'ho usato parecchio per la preparazione delle lezioni, può essere un'alternativa. Poi, per il decadimento beta, utilizzeremo un paio di capitoli di questo libro e al momento buono vi spiegherò il perché. Perché indico questo libro piuttosto che tutto il resto. Ecco, questo è un po' il materiale bibliografico di riferimento. Come forse probabilmente sapete già, io perdo un po' tempo all'inizio della lezione perché faccio partire la registrazione di questa lezione, e la registrazione la trovate in formato MP4 a questo indirizzo. Allo stesso indirizzo, un direttore più in alto, trovate invece le diapositive. Le diapositive io le pubblico via via che mi preparo per le lezioni, quindi qualche giorno prima delle lezioni, essendo il lunedì le lezioni, di solito è sabato e la domenica che le preparo, però insomma a volte le preparo un po' prima, le metto lì in maniera che voi durante la lezione le avete già e potete eventualmente prendere appunti sulle diapositive stesse, evitare di scrivere tutto quello che c'è scritto sulle diapositive. Quindi le trovate qui. Vediamo se c'è qualcos'altro. Direi di no. Domande, naturalmente in qualsiasi momento mi fermate, se qualcosa non è chiaro mi fermate, se qualcosa ci pensate dopo e avete bisogno di parlare con me. Non ho un orario di ricevimento fisso, però possiamo fissare un appuntamento, voi mi scrivete un'email. Poi uno di voi, che non so se è presente, mi aveva scritto che voleva verificare se c'era la possibilità di cambiare l'orario delle lezioni. Era lei. Lei ha un altro corso. Ecco, io quello che ho risposto a lei, e lo ripeto agli altri, tutti gli anni c'è un problema del genere. Proviamo a risolverlo e non ci riesco. Io non ho problemi. Però, siccome questo è l'orario ufficiale del corso, è sufficiente che uno di voi non vada bene e resta l'orario del corso, perché ognuno si è organizzato a modo suo. E quindi rilancio la cosa a voi: se voi trovate un'alternativa, io Io poi cerco l'aula e se i due cose sono, le due cose sono soddisfatte, possiamo anche cambiare l'orario. Ma non credo, mi sembra molto, è difficile perché venite da indirizzi molto differenti, come lei. Lei c'ha il corso di Lodato, mette un altro giorno, quell'altro c'ha il corso di Colò, quell'altro c'è il corso. Succede sempre così. Va bene. Ecco, io il corso farò di tutto per terminarlo prima di Natale, in maniera che noi poi a gennaio non avremo bisogno di vederci e voi avete poi il periodo di pausa natalizia libero per pensare a quello che volete. Probabilmente di solito succede che avete altri corsi da preparare e quindi vedrete voi come organizzarvi qua. Però farò di tutto per finirlo entro Natale, prima di Natale. Ho fatto il calcolo e comprese una cosa che un giorno che non potrò fare lezione, non so se 1 o 2 giorni che non potrò fare lezione, e comprese le vacanze, eccetera, ce la dovremmo fare. Se non ce la dovessimo fare, vi chiederò se siete d'accordo, perché per me possiamo andare anche a gennaio, però credo che non sia una cosa positiva per nessuno. Possiamo provare a fare un recupero e per fare il recupero, siccome è una lezione sola, potrebbe essere facile perché volendo la possiamo fare anche in connessione remota con Zoom. Quindi a quel punto sarebbe più facile trovare un orario che va bene per tutti e quindi se dobbiamo fare un recupero perché altrimenti non ce la facciamo a finire entro Natale, vi chiederò di organizzarci per fare una cosa del genere. Avrei bisogno di tutti i vostri nomi e quindi vi chiedo di fare nei prossimi giorni, non aspettate tanto, di mandarmi un'email, l'ho indirizzata a francescoragusa@unimi.it, mettete nel subject interazioni elettrodeboli, così io selezionando il subject ho tutti i vostri mail. Perché così con questi messaggi io mi costruisco una lista di distribuzione, se ho dei messaggi urgenti da mandarvi, so dove recuperarvi. Va bene? Basta. Ci sono dubbi? No, dovrebbe essere tutto chiaro. Allora possiamo cominciare con la prima lezione. Allora, la prima lezione è l'equazione di Klein-Gordon, che è il primo tentativo di una meccanica quantistica relativistica, e la guardiamo e vedremo già oggi, sperando che ce la facciamo perché mi sono forse un po' dilungato, vediamo oggi che a causa di questo fenomeno che discuteremo tra oggi e domani, la meccanica quantistica relativistica non funziona, c'è qualcosa di sbagliato. Vedremo subito che ci proietta verso la teoria quantistica dei campi, quindi già oggi cominceremo a capire perché, che cos'è la teoria quantistica dei campi. Un aspetto importante dell'equazione che studieremo è la sua invarianza relativistica. Allora, perché meccanica quantistica relativistica? Perché quando l'energia cinetica diventa confrontabile o maggiore della massa a riposo della particella, le predizioni che si fanno con la meccanica quantistica ordinaria, con l'equazione di Schrödinger, non vanno più bene. Allora, questa è l'equazione di Schrödinger che avete studiato e come avete già studiato anche, la si può ricavare questa equazione partendo da questa relazione cinematica, la relazione fra l'energia e la quantità di moto e trasformando, il principio si chiama principio di corrispondenza, l'energia e la quantità di moto, li trasformiamo in operatori, facciamo questa sostituzione operatoriale. All'energia corrisponde la derivata rispetto al tempo, vettore quantità di moto corrisponde il vettore Nabla. Con queste sostituzioni, se le inserite all'interno dell'equazione, arrivate all'equazione di Schrödinger. Allora, la prima idea che c'è stata è come facciamo a incorporare la relatività? Invece di utilizzare l'equazione non relativistica, utilizziamo l'equazione relativistica. E quindi introduciamo il quadrivettore energia quantità di moto, EP, La relazione a cui soddisfa questo quadrivettore è che il suo modulo quadrato, calcolato nella metrica relativistica dello spazio di Minkowski, è quadro meno pi quadro uguale a m quadro, e utilizzando quindi questa relazione al posto di questa è la relazione che ci dice come l'energia e la quantità di moto sono collegate, partendo da questa equazione, da queste sostituzioni, vediamo che equazione troviamo. Quindi, facendo questa sostituzione, per semplicità mettiamo le costanti fondamentali, le mettiamo uguali a 1, a 1 non solo come valore numerico, ma anche come dimensioni, sono adimensionali, che vuol dire per esempio che C, che è spazio diviso tempo, significa che in questo sistema di misura che utilizziamo, lunghezze e tempo vengono misurate dalla stessa unità di misura, che può essere i secondi, può essere quello che volete. E lo stesso poi succede dentro H tagliato, che è più complicato. Allora, se inseriamo gli operatori nella relazione energia-impulso, troviamo questa equazione, che è l'equazione di Klein-Gordon, quindi è la generalizzazione dell'equazione di Schrödinger. Questa equazione, l'equazione differenziale alle derivate parziali di secondo grado, in tutte le variabili, ci sono tutte derivate seconde. Per capirla, cominciamo subito con una soluzione che intuitivamente possiamo vedere che funziona, una soluzione di questo tipo, in cui n è una costante di normalizzazione, che poi vedremo, e p e x sono dei quadrivettori, quindi p lo chiamiamo questo quadrivettore. Inizialmente è un parametro, adesso poi lo riconosceremo che quel parametro deve essere proprio il vettore energia impulso, quindi lo scriviamo già come quadrivettore, mentre la x che compare qui è in realtà il quadrivettore posizione tempo nello spazio di Minkowski. E questo è un prodotto scalare quadridimensionale. Se sostituiamo questa soluzione nella equazione, troviamo questa relazione. Le derivate dell'esponenziale sono banali, danno 1 meno pi 0 quadrato, eccetera, eccetera, e vediamo che perché questa soluzione soddisfi questa equazione, deve essere soddisfatta questa relazione. Perché la φ qui si può semplificare, deve essere soddisfatta questa relazione. Questo è il motivo per cui possiamo identificare questo parametro col quadrivettore, perché soddisfa proprio quella relazione. Quindi deve essere il quadrimpulso della particella. La componente temporale di questo quadrivettore P0 la identifichiamo con l'energia. Inoltre, siccome questa soluzione deve essere soddisfatta, questo vettore con quattro parametri, non tutti e quattro i parametri sono indipendenti, ce ne sono solo tre perché devono soddisfare comunque la relazione con la massa della particella che è nota. E allora noi individuiamo come parametri indipendenti le tre componenti della quantità di moto e l'energia quindi risulta fissata, una volta fissata, le tre componenti della quantità di moto. Noi diciamo che l'energia che la troviamo da questa relazione è uguale alla più o meno la radice quadrata di pi quadro più m quadro. Dopo questa matematica abbiamo bisogno di tutte e due le soluzioni, col più e col meno. E quindi definiamo questa radice quadrata presa con la determinazione positiva la chiamiamo EP, un numero sempre positivo, per evitare confusione con i numeri positivi e negativi, con i valori positivi e negativi della radice nel seguito. E allora abbiamo due tipi di soluzione, due soluzioni. Abbiamo la soluzione in cui EP è presa con la determinazione positiva e la chiamiamo soluzione con l'energia positiva, e la φ meno, in cui mettiamo qui prendiamo la EP con segno negativo, e questa è una soluzione con energia negativa. Adesso bisogna capire qual è il significato fisico di queste soluzioni con energie positive e energie negative. Allora, come nel caso dell'equazione di Schrödinger, queste soluzioni che vi ho indicato, quell'equazione, sono autofunzioni dal punto di vista operatoriale di quell'equazione, dell'equazione di Schrödinger, quindi dell'equazione di Klein-Gordon. E un'altra cosa è che hanno uno spettro, appartengono allo spettro continuo di quell'operatore, non sono autovalori discreti. Allora, essendo uno spettro continuo, facendo parte dello spettro continuo, non sono soluzioni normalizzabili, E quindi le soluzioni reali vengono costruite facendo dei pacchetti, come si fa di solito, si fa in questo modo. Però, diciamo, noi le utilizziamo perché una relazione di questo modo, in cui una funzione reale, una reale, voglio dire, una soluzione effettiva della nostra equazione, che sia normalizzabile, se la costruiamo in questo modo, vuol dire che la stiamo sviluppando in termini delle autofunzioni della mia operazione, del mio operatore, quindi stiamo costruendo in questo spazio funzionale, stiamo costruendo le soluzioni, sviluppandole in questa base. Ora, perché vi dico questa cosa? Non perché voglio parlare di cose complicate, ma perché questo vi dice che le soluzioni con energia negativa, che adesso vedremo danno dei problemi, non le possiamo buttare via. Perché sono quelle che garantiscono che il sistema di autofunzioni è un sistema completo e che qualunque soluzione la possiamo sviluppare in termini delle autofunzioni dell'operatore dell'equazione differenziale. Quindi è per quello che sto sottolineando queste cose. Quindi queste soluzioni vedremo che danno dei problemi, ma non possiamo eliminarle. Allora, poi c'è un'altra cosa, qui vediamo che c'è una scrittura che non va molto bene, però la possiamo facilmente cambiare. Perché non va molto bene? Perché questo è sotto forma di un prodotto scalare quadridimensionale, adesso ci arriviamo, lo vediamo esplicitamente, mentre questo in cui un segno è diverso, no. Allora noi possiamo cambiare, qui c'è un'integrazione su questa variabile tridimensionale. Possiamo cambiare il segno della parte spaziale, quindi K diventa meno K, qui ci sono 3K, quindi c'è un segno meno, di KX, di KY, di KZ. Bisogna cambiare l'ordine di integrazione e poi per riportarlo da meno infinito a meno infinito c'è un altro segno meno, ci sono 4 segni meno, quindi il segno diventa più. Quindi senza cambiare nessun segno possiamo cambiare solamente il segno qui, di questo, il segno qui del K e il segno all'interno della B. E quindi la possiamo riscrivere questa funzione utilizzando qui il segno meno e qui di B di meno K. Però in questa espressione le funzioni A e B sono funzioni arbitrarie, quindi non è che abbiamo fissato una funzione di qualche tipo. Quindi invece di dire B di meno K possiamo dire un'altra B di meno K, la possiamo ridefinire con un altro nome e quindi possiamo a questo punto riscrivere questa relazione la possiamo riscrivere in questo modo, sempre con B di K, dove qui abbiamo messo a questo punto un segno meno e adesso entrambe le espressioni le possiamo mettere sotto forma di un prodotto scalare quadridimensionale. Quindi il prodotto di due vettori quadridimensionali è una parte positiva, la parte temporale, meno il prodotto scalare delle due parti spaziali. E allora vedete che il primo pezzo è alla meno KX, il secondo pezzo è alla più KX e quindi la possiamo mettere in una forma più elegante, più pratica, piuttosto che lasciare questa che non si può scrivere in questo modo. Veniamo adesso ai problemi che abbiamo con questa equazione. Il primo problema è che con questa equazione non si può, con queste soluzioni e con questa equazione non si può arrivare alla interpretazione probabilistica della meccanica quantistica. La meccanica quantistica è basata sulla funzione d'onda e sul fatto che la funzione d'onda mi permette di definire qual è la probabilità che una particella occupi una certa regione di spazio, dopo probabilistico. Allora, vediamo bene, richiamiamo come si fa la interpretazione probabilistica con l'equazione di Schrödinger. In realtà non basta definire cos'è il modulo quadrato, bisogna definire, forse l'avete già visto, ma forse no, la corrente di probabilità. Allora, vediamo cos'è questa corrente di probabilità. In questo corso parleremo di correnti a non finire. Allora, consideriamo l'equazione di Schrödinger e la sua complessa coniugata. Quindi questa è l'equazione di Schrödinger. E questa è la sua funzione complessa coniugata, in cui prendiamo il complesso coniugato delle funzioni d'onda, cambiamo i, in meno i, eccetera. Moltiplichiamo a sinistra le due equazioni, la prima per psi complesso coniugato e la seconda per psi, e quindi facciamo questi prodotti. A questo punto calcoliamo la differenza di queste due equazioni. E allora, qui ho messo la prima equazione, qui la seconda equazione, il segno meno, eccetera. E allora, analizzando questa equazione, noi possiamo vedere, elaborandola un po', prima di tutto che questo pezzo e questo pezzo messi insieme corrispondono alla derivata rispetto al tempo del prodotto di psi complesso coniugato per psi. Quindi questo pezzo e questo pezzo li possiamo scrivere in questo modo. La stessa cosa si può fare, anche se un po' più complicata, però ricordando le operazioni vettoriali con l'operatore Nabla, potrete verificare che anche questa differenza la si può mettere in questa forma. Quindi qui c'è una derivata seconda e quindi questo diventa la divergenza di un vettore che è costruito con i gradienti della funzione psi. Allora, questo è uno scalare, questo è un vettore di cui calcoliamo la divergenza. Allora noi possiamo, questo primo pezzo è il modulo quadrato di psi, quindi che è proprio quella che noi conosciamo con la probabilità. Allora definiamo rho come modulo quadrato di psi, che è la probabilità che voi conoscete della funzione d'onda di Schrödinger, e questo, tutto questo pezzo qui lo chiamiamo J, è un vettore densità di corrente, e questa equazione la possiamo riscrivere in questo modo, che vi dice che la corrente e la densità soddisfano a un'equazione di continuità del tutto analoga all'equazione di continuità dell'elettrodinamica. Che cosa significa da un punto di vista della probabilità? Significa che io identifico qual è la probabilità in una regione dello spazio, ma nell'evoluzione temporale questa probabilità può cambiare perché psi è funzione del tempo. Se la probabilità all'interno di un volume definito cambia, è perché c'è un flusso di probabilità definito da J, quindi questa probabilità deve andare da qualche altra parte, quindi è una conservazione complessiva della probabilità ed è questo che alla fine diciamo, consente l'interpretazione probabilistica dell'equazione di Schrödinger. Tra l'altro, per inciso, è basato sul fatto che l'operatore hamiltoniano è ermitiano, perché altrimenti questa cosa non funzionerebbe. Allora, se vediamo nel dettaglio cos'è questa densità di corrente di probabilità, lo possiamo vedere con le funzioni d'onda, anche se non sono normalizzabili, però ci dirà lo stesso qualcosa questa cosa che facciamo. Vediamo che densità di corrente di probabilità otteniamo con queste soluzioni. Allora, la densità, la rho, fate il modulo quadro, mi viene modulo quadro di N naturalmente. Invece la J, andate a fare i gradienti, i gradienti delle varie grandezze, potete verificare facilmente che questo è il risultato che ottenete. E identificando modulo quadro di N con rho, potete anche scrivere che la densità di corrente di probabilità è uguale alla densità di probabilità per la velocità. Ancora una volta una formula assolutamente analoga a quella dell'elettrodinamica, perché quella è la formula della densità di corrente a caso della carica elettrica. Avendo fatto questo schema per Schrödinger, ripetiamo lo stesso schema identico per Klein-Gordon, per vedere se possiamo dare lo stesso tipo di interpretazione. Allora, prendiamo l'equazione, prendiamo la sua complessa coniugata, moltiplichiamo a sinistra per φ complesso coniugato e a sinistra per φ, queste sono le due equazioni. Calcoliamo la differenza fra le due equazioni, nella differenza questi due termini spariscono perché sono lo stesso termine e quindi ci rimane questa equazione che somiglia molto a quella di prima nel caso di Schrödinger. Tuttavia qui c'è un problema, nel caso di Schrödinger questi due pezzi erano derivate prime e quindi potevamo immediatamente trasformarle in derivata di qualcosa, adesso invece non lo sono. E allora qui, se vogliamo arrivare allo stesso tipo di definizione di corrente di probabilità, la densità di probabilità la dobbiamo definire in modo diverso. Cioè questo può diventare una derivata rispetto al tempo, ma di questa espressione, analoga a quello che succede per la parte spaziale. Quindi questa diventa, come nel caso precedente, la corrente di probabilità. E con queste due definizioni noi arriviamo all'equazione di continuità anche in questo caso. Quindi matematicamente si può fare. Qual è il problema? Il problema è che essendoci qui delle derivate, questa funzione non è più definita positiva. Infatti adesso la applichiamo con le nostre soluzioni e vediamo che non si comporta, la densità di probabilità negativa non ha molto significato. Usiamo l'onda piana, calcoliamo la densità di probabilità e quindi eccola qui, se fate le derivate rispetto al tempo, i complessi coniugati, eccetera, dovreste arrivare a queste conclusioni. Allora, consideriamo innanzitutto il caso in cui EP sia maggiore di zero, quindi stiamo prendendo le soluzioni di energia positiva. Allora, se andiamo a fare le derivate, andiamo a fare tutto questo calcolo qui, alla fine vi trovate che la densità di corrente è uguale a 2n quadro per EP, e questo, dato che è P, abbiamo detto che è un numero che è sempre maggiore di 0, è una densità di probabilità positiva e ci va bene. Se invece utilizziamo le soluzioni con energia negativa, quindi fate calcolo con questa equazione qui, vi ritrovate con meno 2 EP, qua, meno 2n quadro EP, e questo naturalmente è negativo, e quindi ci ritroviamo con la densità di probabilità negativa. E quindi questa cosa non ha senso fisico. Quindi l'interpretazione probabilistica di Schrödinger non può essere applicata all'equazione di Klein-Gödel. È qui che la prima tentazione che nasce è quella di dire, vabbè, mettiamole da parte quelle negative, che ci importa, usiamo quelle che possiamo interpretarla. Non avete un sistema di autofunzione completo e quindi ci sono una classe di funzioni che non potete trattare. E poi rimane il dubbio cosa sono queste soluzioni con energia negativa. Beh, molti di voi sanno già, possiamo subito dire che alla fine qui il punto è che noi, quando vediamo questa cosa, cominciamo a toccare con mano il fatto che esistono le antiparticelle, e quindi quel segno meno ha a che fare con tutte le caratteristiche di una antiparticella, ma attualmente solo perché lo sappiamo già, le abbiamo viste, il profumo, ma da un punto di vista matematico è assolutamente inconsistente questa cosa. Quindi ci ritorniamo. Comunque questa non è la unica inconsistenza dell'equazione di Klein-Gordon, perché come vedremo fra poco, questo problema che nasce dal fatto che c'è nell'equazione di Klein-Gordon c'è la derivata rispetto al tempo di secondo grado. Domani studieremo l'equazione di Dirac, e Dirac dice, bah, insomma, se il problema è l'equazione della derivata seconda del tempo, scriviamo un'equazione che ha solo la derivata prima. E infatti Dirac elimina questo problema. Però rimane un altro problema, che è quello che vi dicevo prima del paradosso di Klein, che adesso vedremo alla fine, perché prima di fare il paradosso di Klein facciamo un'altra cosa importante. Vediamo che ora abbiamo fatto, perché è mia abitudine fare 5 minuti di pausa. No, abbiamo ancora tempo. Ecco, l'invarianza relativistica è l'equazione di Klein-Gordon. Allora, quando si cominciano a scrivere equazioni relativistiche, equazioni che incorporano la relatività ristretta, bisogna sempre chiedersi se quello che stiamo scrivendo, al di là degli aspetti formali, dove formali intendo esprimere con i prodotti scalari, quadridimensionali, eccetera, questi sono aspetti formali, però se sostanziali, con aspetti sostanziali, se quella equazione è relativisticamente invariante. E allora dobbiamo definire prima esattamente che cosa vuol dire relativisticamente invariante e poi andarla a verificare. Ora, nel caso di Klein-Gordon la cosa è abbastanza semplice, per certi versi può sembrare anche banale, però ci serve come traccia per studiare poi l'invarianza relativistica dell'equazione di Dirac. In quel caso non è assolutamente banale, e introducendo questo sistema, noi vedremo la caratteristica, da un punto di vista della trasformazione di Lorentz, della funzione d'onda di Dirac, che non è uno scalare come in questo caso, è un vettore a quattro dimensioni, che non è un quadrivettore, e che è uno spinore, che è una quantità matematica che non so quanti di voi hanno già visto, e ci fa vedere anche gli spinori relativistici come si trasformano. Quindi nel caso di Dirac è uno strumento estremamente importante quello di andare a studiare l'invarianza relativistica perché ci permette di vedere come funziona poi lo spin in relatività, che è una cosa abbastanza, è diverso dalla teoria non relativistica. Allora, vediamo un po' che cosa noi cosa facciamo per, intanto come formuliamo l'invarianza, dire che l'equazione è relativisticamente invariante e come lo verifichiamo. Allora, formalmente noi chiediamo che tutti i sistemi di riferimento inerziali siano equivalenti fra di loro, quindi che io non possa distinguere in che sistema di riferimento sono, quindi l'equazione di Klein-Gordon deve essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Se io sono in un sistema di riferimento, utilizzo le coordinate spazio-temporali di quel sistema di riferimento. Se vado in un altro sistema di riferimento, con una trasformazione di Lorentz, posso passare dalle trasformate x e t alle coordinate x' e t'. Nei due sistemi di riferimento, la mia equazione d'onda deve essere la stessa con quei quattro tipi di derivate. Allora, consideriamo quindi l'equazione di Klein-Gordon e la scriviamo con questo simbolo di mu che nel corso di questo argomento dell'invarianza relativistica lo definiamo un po' meglio, è la derivata rispetto alla componente mu del quadri vettore, quindi x0 è il tempo, in realtà è il tempo moltiplicato per c, x1, x2, x3 sono x, y e z. Uno si può chiedere perché, ma lo vediamo esattamente, qui abbiamo mu messo in alto, qui abbiamo mu messo in basso, allora cosa lo vediamo fra poco, introduciamo questo formalismo. Comunque per adesso consideriamolo solo così, la derivata. Allora, questa equazione la riscriviamo in termini utilizzando queste variabili. Allora, se io scrivo due quadrivettori con mu in alto e quadrivettore con mu in basso e assumo che questo qui segua le stesse regole dei prodotti scalari quadridimensionali, quindi la parte temporale meno il prodotto della parte spaziale, e quindi introduco questo segno meno, arrivo all'equazione di Klein-Gordon in maniera sintetica di mu per di mu. Perché la scrivo così? Perché qui si vede chiaramente come è scritta che almeno formalmente è relativisticamente invariante. C'è un prodotto di due quadrivettori, anche se sono quadrivettori di tipo operatoriale, e dobbiamo verificare che effettivamente sono dei quadrivettori, e però scritto in questo modo si vede che l'equazione ha almeno formalmente una forma relativisticamente invariante. La massa m è uno scalare che caratterizza la particella in tutti i sistemi di riferimento, è la sua massa a riposo, quindi è un invariante. Poi bisogna capire bene cos'è la φ nei due sistemi di riferimento inerziali. Allora, consideriamo questi due sistemi di riferimento inerziali, K e K' e facciamo il passaggio dall'uno all'altro mediante una trasformazione di Lorentz che chiamiamo lambda. Allora, la prima domanda è che cosa succede agli operatori di mu e di mu? Loro sono derivate rispetto alle variabili di quel sistema. Sono collegati fra di loro? Naturalmente sì. Se x e t sono collegati a x' e t'. Anche le derivate saranno collegate. Vogliamo vedere come sono collegate, quindi vediamo come si trasformano questi operatori di derivazione. Poi la seconda cosa che dovremo fare è come si trasforma la funzione φ quando io passo da un sistema di riferimento all'altro. Va bene. Allora, vediamo prima un po' meglio le trasformazioni di Lorentz, perché per vedere bene questa legge di trasformazione. Ebbene che le trasformazioni di Lorentz le utilizziamo nella loro notazione tensoriale e quindi introduciamo la notazione tensoriale delle trasformazioni di Lorentz, che all'inizio può sembrare una complicazione un po' inutile, però in realtà è estremamente potente, non so quanti di voi la usano già, e quindi è bene impararla. Allora, prima vediamola come l'avete fatta nei corsi, spero che. Qui nel nostro corso di laurea la relatività è sempre qualcosa che viaggia attraverso tanti corsi, non si capisce mai cosa deve fare. Allora, vediamo se ricordiamo la trasformazione di Lorentz. Allora, consideriamo due sistemi di riferimento che viaggiano con gli assi che rimangono paralleli E lo spostamento e quindi la trasformazione è solo un cambiamento di velocità fra i due sistemi di riferimento e per semplicità prendiamo la velocità relativa del sistema di riferimento lungo l'asse x, i due assi x coincidono, questa è la cosa più semplice e questo tipo di trasformazione così semplice prende il nome di boost lungo l'asse x, boost nel senso che stiamo solo cambiando la velocità, può essere una direzione qualsiasi il boost. Noi prendiamo un boost lungo l'asse x. Allora, la trasformazione tra questi due delle coordinate spazio-temporali, fra questi due sistemi di riferimento, è quella che conoscete, questa. Quindi le variabili perpendicolari alla direzione della velocità rimangono invariate, quelle lungo la velocità di propagazione si mescolano con la variabile temporale. Se la scriviamo in forma matriciale, questa è l'equazione, questo sistema di equazione diventa questo. Scriviamolo in notazione, la matrice mi serve perché così capiamo che cos'è questa matrice che scriviamo in notazione tensoriale. Allora, in notazione tensoriale la scriviamo in questo modo. Quindi qui abbiamo un risultato, un vettore x, sarebbe questo x', che è uguale al prodotto di una matrice per un altro vettore. Quindi qui abbiamo una matrice, una grandezza con due indici, come le matrici che hanno due indici, indice di riga e indice di colonna, e qui abbiamo il secondo vettore senza il primo, eccolo qui. In questa notazione qui è sottointeso una somma fra le variabili che si dicono contratte, quindi se un indice numerico è ripetuto in alto e in basso, quest'indice si chiama contratto e questa notazione è sottintesa la somma per nu in questo caso che va da 0 a 3. Allora, le posizioni degli indici sono importanti, soprattutto in questa matrice. In questa matrice, allora, questo è l'indice, questo è un prodotto riga per colonna, quindi qui stiamo facendo questo prodotto, quindi il nu che c'è qui varia lungo la colonna e va a, quindi gamma moltiplicato per x0, gamma beta per x1, eccetera. Quindi questo nu è l'indice della colonna, il mu è l'indice di riga. Ecco, l'indice di riga lo stiamo mettendo in alto, l'indice di colonna lo stiamo mettendo in basso e con questa disposizione a questa matrice corrisponde questa matrice. Quindi, siccome cambiando la posizione degli indici vedremo che cambieranno i segni, è importante che questa è la corrispondenza. Questa matrice può avere altre forme. Gli indici alti e bassi in relatività, nella relatività ristretta, si possono modificare, si possono alzare, si possono abbassare, moltiplicando il vettore o la matrice, cioè ogni singolo indice, lo si può moltiplicare per il tensore metrico fondamentale, questo G, che è semplicemente una matrice diagonale, che lungo la diagonale ha meno 1 nella parte spaziale, quindi la prima parte è più 1 e le altre sono tutte negative. Allora, anche qui c'è una somma sottointesa, quindi alfa e alfa sono sottointese. Se fate il prodotto di queste due matrici, adesso vediamo cosa succede a questa matrice, però questa è l'operazione con cui l'indice di questa matrice lo portiamo in basso e lo scriviamo qui in basso. Allora, con questa relazione voi potete fare il prodotto di questa matrice per questa matrice e scoprite che quello che succede è che tutta la parte sotto viene fatta con i segni meno su quello che è sotto la prima riga. Potete fare l'altra operazione, potete alzare e allora lo moltiplicate per G-mu-nu, eccetera, ma G-mu-nu ha sempre la stessa forma nei vari sistemi, secondo che gli indici sono alti o bassi, e con questa moltiplicazione, la matrice diventa questa. A questo punto è solo la prima colonna che è rimasta con lo stesso segno, tutto il resto cambia segno. Si può fare una cosa mista, ne alziamo uno, ne abbassiamo un altro e lo facciamo qui. Quindi con questo G abbassiamo, l'alfa e con questo G alziamo il beta e quindi ci ritroviamo con una matrice con un indice basso e un indice alto, al contrario di questa, Questo c'è il primo alto, il secondo basso, questo c'è il primo basso, il secondo alto, e ci ritroviamo con una matrice in cui quello che cambia segno sono questa parte qui. Allora, qui potete subito vedere una cosa fondamentale, cioè le uniche cose che cambiano sono queste, cambiano segno. Nel caso particolare nostro, in cui la velocità è lungo x, vuol dire che cambiamo il segno a questi due termini. Cambiare segno a questi due termini vuol dire che da una velocità v passiamo a una velocità meno v. E che cosa fa in una trasformazione di Lorentz cambiare la velocità da v a meno v? Da una trasformazione si fa la trasformazione inversa. Quindi questa operazione, adesso lo vedremo poi in dettaglio, questa operazione di alzare un indice e abbassare l'altro è il modo con cui scrivere la matrice inversa della trasformazione di Lorentz. E allora, se uno acquista un po' di familiarità con questi prodotti, alzare gli indici, abbassarli, eccetera, vedete che fare certe operazioni che non sono proprio banalissime, calcolare l'inverso di una matrice, si fa in un attimo, almeno da un punto di vista formale, nei calcoli in cui poi il tensore G è un tensore diagonale, è un tensore che è facile da utilizzare, quindi si fanno i calcoli veramente. Una volta che diventate familiari, diventa veramente uno strumento potentissimo. Si può applicare la regola di alzare e abbassare gli indici allo stesso G, quindi si può alzare un indice a G, o abbassare, secondo come la leggete questa, e quindi avere un G che ha un indice alto e un indice basso, se andate a fare il prodotto di G per se stesso, diventa una matrice identica, con tutti uni, e allora lo scriviamo con la delta di Kronecker, quindi questa è un'altra scrittura che si adopera, G mu nu alto è una delta di Kronecker quadridimensionale, quindi spesso per ricordarsi che è una delta, la scriviamo in questo modo. Allora, facciamo anche questa cosa e poi facciamo una piccola pausa. Allora, adesso introduciamo quell'aspetto della, diciamo, adesso quello che introduciamo è che cosa caratterizza una trasformazione di Lorentz. Come faccio a dire che una matrice rappresenta una trasformazione di Lorentz? Ci sono varie cose a cui deve soddisfare. Una delle cose che deve fare è che il prodotto scalare fra due pari vettori deve essere invariante. Quindi se io lo calcolo in un sistema di riferimento, un altro sistema di riferimento, e uno scalare deve essere uguale. E quindi x' y' in un sistema di riferimento deve essere uguale a x per y in un altro sistema di riferimento, e lo scriviamo perché per la dimostrazione che vi faccio conviene scriverlo in forma tensoriale. Lo scriviamo in questo modo, che vuol dire mu è un indice saturato, vuol dire la somma x0 per x0 meno x1 per x1, eccetera. Li scriviamo in questi due modi. Allora, scriviamo prima questo. Per scriverlo dobbiamo usare le coordinate x', le vogliamo in funzione di x, quindi le scriviamo in questo modo, x', una trasformazione di Lorentz per le coordinate x, lo stesso facciamo con y'. E le scriviamo, a questo punto scriviamo questo prodotto scalare. Ora, in questo prodotto scalare però noi abbiamo che la x sta in alto, la y sta in basso e quindi se lo vogliamo scrivere dobbiamo usare qualche g che mi alza e abbassa gli indici. La cosa si può scrivere in questo modo, cioè si scrivono tutte e due le x con gli indici in alto, tutte e due le variabili con gli indici in alto e si mette in mezzo una g che abbassa uno dei due indici a scelta, non importa. Quindi questo lo possiamo scrivere in questo modo. E qui, come vedete, ha proprio la forma classica di una forma quadratica. A questo punto, al posto delle x' e y' sostituiamo le due relazioni, e quindi gli indici cominciano a diventare tanti, però insomma non è complicato. Questi sono numeri adesso, quindi li potete raggruppare come volete, non sono più matrici che per cui dovete rispettare l'ordine, sono numeri su cui fate delle sommatorie. Allora mettiamo in evidenza tutta la parte con i g e le lambda e lasciamo fuori le x e la y. Allora noi partiamo da questa espressione qui, o la prima se volete, e arriviamo a questa espressione allora queste due espressioni vogliamo che siano uguali perché il prodotto scalare deve essere uguale e questo naturalmente è vero se io vado a scrivere questo qui, lo scrivo come ho scritto qui sotto forma di forma quadratica, come ho scritto qui, lo scrivo qui. Allora, se la parte tra parentesi qui è uguale a G alfa beta. Quindi l'invarianza del prodotto scalare mi dice che deve esserci questa relazione. Quindi, in conclusione, la matrice lambda è, per essere una trasformazione di Lorentz, deve soddisfare a questa relazione. Allora, questa relazione la possiamo scrivere in forma matriciale, allora qui bisogna stare attenti alle prodotti per righe, per colonne, matrici, matrici trasposte, eccetera. Se ci pensate un attimo, equivale a prendere la trasposta della matrice lambda, moltiplicarla per la matrice G, che sarebbe la matrice diagonale con 1 meno 1 meno 1 meno 1, per lambda, e questo deve essere uguale a G. Allora qui dovreste trovare qualcosa che vi ricorda le trasformazioni ortogonali, perché una trasformazione ortogonale, l'inversa è la trasposta. Però per trasformazione ortogonale funziona lo spazio euclideo, in cui l'equivalente di G è 1, 1, 1. Qui siamo in uno spazio in cui la tensore metrico fondamentale, che mi dice come è fatto il prodotto scalare, ha cioè un 1, meno 1, meno 1, meno 1, e quella relazione si trasforma in questo modo. Quindi questa è analoga alla trasformazione che vi dice che la matrice inversa è la trasposta, generalizzata al caso in cui lo spazio non è più euclideo. Allora, però questa relazione la vogliamo mettere in una forma più utile di quello che è. Allora, noi moltiplichiamo ambo i membri di questa relazione, lo moltiplichiamo per un ennesimo tensore G con due indici in alto, sommiamo su beta e allora questo è quello che otteniamo. Quindi moltiplichiamo per G di beta sigma, sommiamo su beta, lo facciamo anche al secondo membro. Al secondo membro sappiamo che un prodotto di questo tipo mi dà una delta di Kronecker, e allora qui c'è da sviluppare adesso questo prodotto e questi prodotti. Allora, questi prodotti, noi questi G li applichiamo a un'unica matrice, va bene? Quindi alla seconda. Allora, alla seconda matrice che c'è l'indice nu in basso, eccolo qui. L'applichiamo sull'indice nu e alla seconda, sempre la stessa matrice, il secondo G lo applichiamo al beta che è in basso. E quindi vedete che stiamo facendo un'operazione di abbassarne uno, alzarne un altro. E quindi la scrittura è questa. Si parte dalla matrice lambda mu alfa, la scriviamo abbassando un indice, alzandone un altro e facendo il prodotto troviamo una delta. E quindi questo è il modo in cui scrivere la matrice inversa. La matrice inversa di una trasformazione di Lorentz in forma tensoriale la scrivete in questo modo. Lambda alla meno 1, prendete gli indici, uno lo abbassate, uno lo alzate. E se andate a fare, questo è quello che abbiamo fatto prima, quando abbiamo alzato e abbassato gli indici, uno l'abbiamo abbassato e l'altro l'abbiamo alzato, avevamo ottenuto una matrice in cui la prima riga, i termini spaziali della prima riga e i termini spaziali della prima colonna cambiavano segno, che era quello che cambiava i segni alla velocità, e avevamo intuito fisicamente che cambiare il segno alla velocità era fare la matrice inversa, adesso l'abbiamo ritrovato matematicamente. Va bene, le ultime due notazioni, poi ci fermiamo, fate un semplice esercizio e verificare che prendendo la matrice gamma, la matrice lambda con una beta cambiato di segno, in questo caso semplice di una matrice in cui sono tutti zeri, beh, effettivamente trovate l'identità. Fermiamoci 5 minuti, vi chiederei di rispettare proprio 5 minuti, va bene, perché sennò perdiamo troppo tempo, quindi sono a 32 e 37, vabbè, cioè 40, diciamo, ricominciamo. Se avete qualche domanda. Prego. Come?
Completamente, cioè la
Ah, non vi ho detto
credibilità
giusto. Allora,
dell'orale.
per l'orale, noi l'orale lo facciamo su appuntamento.
Okay.
non c'è scritto in questo corso. E io adesso, un po' più avanti, diciamo a fine novembre, preparo un appello e vi chiederò di iscrivervi tutti quanti. Indipendentemente, non lo faccio adesso perché per iscriversi occorre compilare il questionario della didattica, altrimenti non mi fai iscrivere. Non vi posso chiedere di compilare il questionario della didattica prima di aver seguito almeno metà del corso. E quindi a quel punto vi iscrivete, quell'iscrizione io la tengo valida per un anno e quindi in qualsiasi momento voi mi dite voglio fare l'esame, facciamo l'esame, usiamo quella iscrizione.
Perché ad esempio io il problema è che mi sono appena immatricolato e il piano studi si può presentare mi pare a febbraio, comunque i primi di febbraio, e senza piano studi non credo di potermi iscrivere all'appello,
Sicuro?
credo, o almeno non mi comparevo
Allora,
l'opzione di vedere gli
facciamo così.
appelli
Se
adesso.
non credo che sia problema perché non mi è mai successo. Immagino
Ok.
che molti studenti siano in passato abbiano avuto questo problema. Se dovesse verificarsi questo problema, nell'esame lo fa lo stesso, lo registro
Va
dopo.
bene, grazie mille.
Prego. Anche se non è ufficiale, va bene lo stesso. Ne avrà un'altra, perché la Gmail, non so, Fiscali, non so cosa. L'importante è che sia una email che lei guarda. Siete tutti? Mi pare. Allora, abbiamo introdotto quindi il formalismo per trattare la trasformazione di Lorentz e adesso possiamo verificare come si comporta l'operatore di derivazione nel passaggio da un sistema di riferimento all'altro. E quindi come si trasforma questo quadrivettore. Allora, naturalmente, quando noi cambiamo sistema di riferimento, dimenticandoci la relatività, noi abbiamo una relazione fra la variabile x' e la variabile x, e quindi la matematica ci dice come si fa a calcolare la derivata di una variabile che è funzione di un'altra variabile. E quindi possiamo scrivere che la derivata rispetto a x' è uguale alla derivata rispetto, quindi alla derivata di x, alla derivata rispetto a x alfa della derivata. Vabbè, insomma, avete confondendo. E quindi questa è la regola per la derivazione di funzioni di una funzione di altra funzione, di altra variabile. E qui è sottintesa la somma sulle alfa. Allora, abbiamo già visto qui che un indice in alto sulla variabile che sta a denominatore ha un comportamento di indice basso rispetto diciamo, al primo membro in cui stiamo definendo questo operatore. Quindi qui è rispettata, adesso lo verificheremo esplicitamente, che questa differenza fra indice alto e indice basso, che per inciso si chiamano indici covarianti o indice contravarianti, adesso li definiamo esattamente, e quindi qui è rispettata questa indice alto e indice basso. Allora, se scriviamo esplicitamente come è fatta la relazione fra, noi qui abbiamo bisogno delle derivate, per scrivere questa cosa abbiamo bisogno delle derivate di x alfa rispetto di x rispetto a x', quindi ci serve x in funzione di x' e poi calcoliamo le derivate. X in funzione di x' è l'inverso della relazione che abbiamo visto, prima. Perché noi la relazione che abbiamo è x' rispetto a x, però abbiamo capito come si fa con la matrice inversa. Allora prendiamo la matrice inversa della lambda, moltiplichiamo ambo i membri per la matrice inversa. Qui sappiamo che questo prodotto diventa una delta di Kronecker, e quindi abbiamo la relazione di x alfa in funzione di x', in funzione di x'. Allora, è con questa relazione che calcoliamo questa derivata. So, è una funzione lineare, quindi la derivata è banale. Quindi la derivata di x alfa rispetto a x' mu è il coefficiente, qui c'è la somma di quattro pezzi, però di quei quattro pezzi ne sopravvive uno, quello che è esattamente quell'indice. E quindi quando andiamo a calcolare la derivata ci rimane questo termine qui. Andiamo a prendere questo termine, lo inseriamo in questa relazione e vediamo che la derivata rispetto alle variabili x' è legata alla derivata rispetto alle variabili x, quindi le derivate nei due sistemi di riferimento, attraverso una matrice trasformazione di Lorentz. Ma c'è una differenza fondamentale con quello che abbiamo visto, perché questo è quello che abbiamo nel sistema x', questo è quello che abbiamo nel sistema k', questo è quello che abbiamo nel sistema k. Per passare da K a K', noi abbiamo utilizzato per la quadrivettore X, abbiamo utilizzato la matrice inversa di questa, mentre l'operatore derivazione ha bisogno di un'altra matrice. Quindi le X è l'operatore di derivazione rispetto alle X, uno si trasforma con la matrice lambda, l'altro con la matrice lambda meno 1. Allora, questo è il motivo per cui abbiamo messo l'indice in basso. Quando l'indice è in basso, allora si chiamano componenti di tipo covariante e si trasformano in modo covariante, che vuol dire si trasformano secondo la matrice inversa. Quindi nel passaggio da K a K', io Io devo usare la matrice inversa di questo passaggio per fare questa trasformazione. Mentre le trasformazioni con l'indice nato prendono il nome, gli indici nato prendono il nome di indici contravarianti e le trasformazioni si chiamano contravarianti. Questa cosa che a prima vista ho visto qualche sguardo, dice, ma perché questa complicazione? È banale, è banale. Io ho un prodotto scalare in cui c'è un x alto o un x basso e faccio il prodotto scalare. Se io lo trasformo in un altro sistema di riferimento, perché quella grandezza sia invariante, vuol dire che le lambda che io ci metto in mezzo devono fare 1. E quindi una deve essere lambda e l'altra lambda alla meno 1. Nient'altro che questo. Cioè la formulazione, la formalizzazione di questa cosa elementare. Allora, questo allora è l'operatore di mu, col mu in basso, e analogamente abbiamo l'operatore di mu con l'indice in alto. E se lo guardiamo poi in termini espliciti con le derivate che noi conosciamo, c'è questo segno meno che viene introdotto, che è analogo a quello che viene introdotto quando noi facciamo il prodotto scalare tra una grandezza x per se stessa e facciamo x mu alto, x mu basso, uno lo scriviamo col segno meno, l'altro no, perché deve introdurre il segno meno del prodotto scalare quadridimensionale. E quindi queste sono allora le due leggi di trasformazione dei prodotti, degli operatori di derivazione. Quindi ricordatevi che allora l'indice basso nella derivazione, nella variabile di derivazione, dà un comportamento all'operatore di derivazione di tipo contravariante con l'indice A. Questo è per brevità, non lo utilizzerò. Anche se lo utilizziamo sempre, non lo scrivo mai col simbolo del quadratello, l'operatore di D'Alembert, alto basso, è naturalmente un operatore scalare. E poi un'ultima cosa che possiamo scrivere è la corrente di probabilità scritta in forma covariante. Si scrive in questo modo l'equazione di continuità in forma covariante. Abbiamo tutti gli ingredienti, possiamo discutere adesso l'invarianza relativistica dell'equazione di Klein-Gordon. Quindi riformuliamo che cosa intendiamo per verificare l'invarianza relativistica. Allora, noi abbiamo una funzione φ che soddisfa l'equazione di Klein-Gordon nel sistema inerziale K. A questa funzione φ deve corrispondere φ di x, la variabile del sistema K. Deve corrispondere a una funzione φ', che può essere diversa, e vedremo che è diversa, anche se è sottile il fatto che è diversa, di x' nel sistema k'. Quindi queste due funzioni corrispondono l'una all'altra, x e x' sono legate alla trasformazione di Lorentz, e noi chiediamo. Se richiediamo che l'equazione di Klein-Gordon sia invariante, deve succedere che l'equazione di Klein-Gordon scritta nel sistema primo, K', e quindi scritte con gli operatori di derivazione del sistema K', scritte in questo modo, applicata a questa funzione φ', deve fare 0, cioè deve soddisfare l'equazione di Klein-Gordon. Quindi la nostra richiesta di invarianza dell'equazione equivale a dire qual è quella funzione che se io la inserisco qui mi permette di scrivere, quindi è una regola per scrivere come è fatta la funzione φ', che ancora non l'abbiamo visto. Allora, la relazione che noi cerchiamo quindi è questa, anzi, questa è la definizione della funzione φ'. La funzione φ' calcolata nel punto x' che corrisponde al punto x deve avere lo stesso valore che x, che phi ha nel punto x nell'altro sistema di riferimento. Allora, questa cosa può sembrare banale, quindi questa definizione vi può dire che è la stessa. Vediamola in un caso particolare. Allora, prendiamo il caso delle funzioni che noi abbiamo trovato come soluzione alla ikx e vediamo che effettivamente nei due sistemi di riferimento la phi e la phi' hanno una forma differente. Allora, nel sistema K la mia funzione è questa, è alla ikx. Quindi x è la mia variabile. Per vedere il valore della funzione, io prendo il vettore k, faccio il prodotto scalare, faccio l'esponenziale e quello è il valore della funzione. Nel sistema K', sembra che io sto facendo la stessa cosa, ma K' dal punto di vista matematico è diverso da K. Quindi la funzione che io ho nel sistema K' è diversa. Moltiplico per qualcosa è diverso. Formalmente è la stessa funzione. Ho trasformato sia K che K' nei due sistemi di riferimento, va bene? Però, lì in principio, quando io definisco una funzione, non è detto che i parametri che uso nella funzione siano dei quadri vettori. Perché la funzione sia invariante nel sistema di riferimento, devono avere delle regole passando da un sistema all'altro. E questa è la regola che ha nel caso della funzione e alla i kx, il k' si deve comportare esattamente come un quadrivettore. Ma queste due funzioni sono diverse, perché matematicamente in uno sto moltiplicando per k, nell'altro sto moltiplicando per k', che sono due vettori differenti. Ricordiamoci di queste cose quando domani faremo l'invarianza relativistica dell'equazione di Dirac. Allora, qui non mi ricordo cos'era l'interpretazione. Ecco, sono dei discorsi che vi ho già fatto, sia il fatto che vedremo domani come Dirac riesce a risolvere il problema della probabilità. Ecco, niente, questa qui è solo un'introduzione per arrivare al paradosso di Klein. Quindi adesso andiamo a vedere cos'è questo paradosso di Klein, che è presente anche nell'equazione di Dirac, e quindi l'equazione di Dirac risolve il problema del segno negativo della densità di probabilità, però gli rimane il problema del paradosso di Klein. Allora, per capire cos'è questo paradosso di Klein, occorre studiare l'interazione di una particella con un campo elettrostatico, quindi un problema semplice, pensata alla meccanica quantistica ordinaria. Anzi, il nostro campo elettrostatico sarà un campo semplicissimo che è una barriera, cioè diciamo, un problema unidimensionale, quindi una particella che viaggia libera, a un certo punto trova un potenziale elettrostatico. E che è sotto forma di barriera, un salto. E questa cosa l'avete studiata in meccanica quantistica, ci sono i fenomeni di trasmissione, riflessione, eccetera. Ecco, non funziona più una cosa così semplice. Vedremo che adesso non funziona, e questo è il paradosso. Si tratta adesso di formularlo correttamente utilizzando le funzioni, i formalismi che abbiamo introdotto. Allora, l'interazione elettromagnetica. Allora, l'interazione elettromagnetica noi la introduciamo attraverso questa sostituzione alla derivata. Sostituiamo la derivata più il quadrivettore potenziale elettromagnetico, quindi che ha una parte temporale a zero, che sarebbe il potenziale scalare, e una parte spaziale, che invece è il potenziale vettore del campo magnetico. Questa è la sostituzione. Ora, questa sostituzione probabilmente l'avete già vista studiando la struttura della materia, l'atomo di idrogeno, la transizione dell'atomo di idrogeno, eccetera. Questa la studieremo bene fra un po' di lezioni, 5-6 lezioni, perché dietro questa relazione c'è quella che oggi è nota come l'invarianza locale di Gauge, che è uno dei principi fondanti delle interazioni fondamentali microscopiche delle teorie di oggi. È stata introdotta da un punto di vista così intuitivo, prima dell'introduzione dello studio delle interazioni delle teorie di Gauge. E quindi, così come l'avete già vista nella teoria non relativistica, la introduciamo invece nella teoria relativistica allo stesso modo, tramite questa sostituzione che viene detta sostituzione minimale. Allora, questa sostituzione, andiamola a guardare nei dettagli per la componente temporale. La componente temporale che sarebbe la derivata i rispetto al tempo, i per la derivata rispetto al tempo, gli devo sommare il potenziale scalare, va bene? Allora, qui bisogna stare attenti, perché derivate, abbiamo visto che hanno, gli operatori di derivazione, abbiamo visto che il termine di covariante e controvariante hanno i segni opposti rispetto a quelli dei quadri vettori. E quindi quando scrivete queste cose esplicitamente e potete andare a guardare i segni, pensateci sempre due volte perché insomma, io questi li ho controllati tante volte, dovrebbero essere giusti. Allora, che cos'è questa parte che vi scrivo? Perché l'ho scritta qui con le energie piuttosto che scriverla con gli operatori di derivazione? Perché noi utilizzeremo delle onde piane, quindi degli esponenziali. Quando andiamo a fare queste operazioni sugli esponenziali, la derivata dell'esponenziale è il valore dell'energia, lo portiamo giù, quindi ho scritto in maniera abbreviata quelli che saranno i risultati dell'applicazione di questi operatori alle funzioni, così poi le scriviamo immediatamente. Per la componente spaziale, a P sostituiamo l'operatore Nabla e quindi lo scriviamo in questo modo, P meno Q per A. Nel nostro caso il secondo non conta perché noi stiamo utilizzando un campo elettrostatico, quindi quello che ci interessa è solo la parte dell'energia. Questa trattazione che vi faccio vedere l'ho presa da questo libro. Questo Landau è un Landau R, non è un Landau L, quindi è un altro Landau, vabbè, il libro famoso di Landau. Però qui ho trovato questa cosa e ve la riporto. Uno dei motivi perché la riporto è che lui utilizza poi delle notazioni che sono leggermente diverse da quelle che stiamo utilizzando noi. Io non le ho trasformate, quindi eventualmente se volete un testo di riferimento è questo. Allora, la funzione, noi abbiamo questa funzione. Questa soluzione dell'equazione che adesso andremo a scrivere, che è una funzione, vi ho detto che lavoriamo unidimensionalmente, cioè con funzione di una sola variabile, un problema unidimensionale, e supponiamo anche che la nostra funzione sia fattorizzabile. Quindi assumiamo che la parte temporale abbia questo semplice comportamento e alla i e t. E consideriamo solo soluzioni con energia positiva, quindi E maggiore di zero. Allora, a questo punto vediamo l'equazione di Klein-Gordon scritta per questa funzione, quindi in cui la derivata temporale di L, I e T la semplifichiamo in quel prodotto che abbiamo visto prima per E meno U, dove U può essere 0, può essere 1, eccetera. Il nostro potenziale è fatto così. È zero il potenziale, non c'è potenziale fino all'origine, da z maggiore di zero in poi abbiamo un potenziale, una barriera di potenziale con energia potenziale U. Se il nostro potenziale vettore, potenziale elettromagnetico è questo, vuol dire che la parte temporale è così e quindi queste sono le nostre definizioni. Allora, la equazione di Klein-Gordon diventa derivata seconda, per ho applicato due volte l'operatore, questo diventa al quadrato, applicato alla funzione psi di z è uguale a meno la derivata seconda di psi rispetto a z, e poi c'è il più m quadro, eccetera. Quindi qui abbiamo semplificato le alla i, le alla meno i e t, che naturalmente si semplificano i vari pezzi, e ci siamo ridotti all'equazione differenziale della parte spaziale di questa funzione. La nostra funzione, la soluzione a questo problema consiste di due parti, cioè noi risolviamo questa equazione nella parte z minore di 0, nella parte z maggiore di 0, in cui le equazioni sono diverse perché in un caso c'è u, nell'altro non c'è, e poi le raccordiamo, raccordando alla funzione la derivata nel punto z uguale a 0. Quindi noi abbiamo un'onda nella regione 1 e noi sappiamo già che qui avremo un'onda incidente e un'onda riflessa, quindi la scriviamo già sotto forma di un'onda incidente e la chiamiamo quindi un'onda piana e gli diamo un'ampiezza B, non ho usato la lettera A perché la lettera A l'abbiamo usata per il potenziale, E poi c'è un'onda riflessa che chiamiamo C, e gli esponenziali, ah, qui questi non sono prodotti scalari, va bene, questo è P, è la variabile P, PZ, no, non ci sono prodotti scalari. Quindi abbiamo P e meno P, perché in un caso la particella va in una direzione, nell'altro caso va in direzione opposta. Poi, quindi la scriviamo in questo modo, l'onda incidente. Poi abbiamo, oh, no, prima di fare la seconda, sostituiamo nell'equazione, nella nostra equazione differenziale, in cui U lo mettiamo uguale a 0, e quindi ci troviamo con questa, andiamo a fare le derivate di questa cosa, vi trovate con questa relazione, che U quadro è uguale a P quadro più M quadro, e questo è normale perché qui in questa regione la particella è libera e quindi l'energia e la quantità di moto sono legate da quella relazione. A destra qui avremo un'onda trasmessa. E quest'onda trasmessa la scriviamo come E alla i kz, quindi con un altro vettore d'onda diverso da P, perché qui c'è un potenziale, quindi il vettore d'onda sarà modificato. E infatti, se questa funzione la sostituiamo nell'equazione in cui adesso U è diverso da 0, fate il calcolo e vi viene fuori questa relazione, che è la generalizzazione di questa nel caso in cui E è diventato E-U. E allora vedete che la relazione tra l'energia e la quantità di moto nelle due regioni è differente perché c'è un potenziale che modifica la relazione energia-impulso nelle due regioni dello spazio. Allora, a destra e a sinistra l'equazione è soddisfatta. Allora, a destra l'energia e la particella arriva con una certa quantità, con una certa energia. Allora, a destra deve essere P maggiore di 0, perché B viaggia in questa direzione e quindi P deve essere maggiore di 0 per dare quella direzione della velocità, è un dato del problema. K, che noi troviamo qui, lo dobbiamo scrivere in questo modo, risolvendo questa equazione, e non sappiamo se dobbiamo usare il segno più o il segno meno. Quindi questo è qualcosa da determinare quando discutiamo la soluzione. Imponiamo adesso la continuità della funzione psi, quindi abbiamo i due pezzi di funzione, li calcoliamo per z uguale a 0 e vediamo la continuità, vedete che b più c deve essere uguale a d, poi fate le derivate, prendete z uguale a 0, arrivate a queste due equazioni, questo sistema di equazioni, in cui vi ricordo che B è un dato del problema, perché la mia onda incidente, io mando un'onda con un'ampiezza B che dico io, C e D sono invece, li posso ricavare, sono due variabili o due equazioni, possiamo ricavare sia C che D. E quindi risolviamo in funzione di B, un sistema semplicissimo, trovate queste due soluzioni per C e D. E quindi la nostra soluzione, riepilogando, c'è un piccolo riepilogo qui, è questa. Ha un formato diverso nelle due regioni, quindi nella regione 1 la scriviamo in questo modo, e quindi la psi spaziale la scriviamo in questo modo, nella regione 2 lo scriviamo in questo modo, e le relazioni che legano energia e quantità di moto sono differenti nelle due regioni. Devo parlare un attimo di pacchetto d'onda, vi spiego subito perché. Allora, queste sono onde piane non normalizzabili e quindi dobbiamo scrivere dei pacchetti d'onda per andare a trovare soluzioni. Perché faccio questo ragionamento? Allora, intanto qui vedete, ho scritto la variabile di integrazione con xi, perché una volta devo integrare rispetto a P, una volta devo integrare rispetto a K, quindi chiamiamola Xi genericamente, poi nei due casi scegliamo quello che vogliamo. E qui ho scritto che l'energia è funzione di Xi, e vedete che nelle due regioni la dipendenza di E dalla variabile di integrazione è differente, perché qui è derivata da questa relazione, qui è derivata la relazione che contiene l'ampiezza della barriera. Perché vi faccio questa complicazione? Perché io vi ho detto che la velocità nella regione 2 è ancora, non abbiamo, il segno di K non l'abbiamo fissato. Per fissare il segno di K abbiamo bisogno della velocità, devo dire che è un'onda che si trasmette da sinistra verso destra. Ma la velocità della particella è la velocità di gruppo. quando è andato a fare questa cosa, e come vedete non dipende dai valori di E e basta, dipende dalla derivata di E rispetto a xi, è quello che vi dà la velocità. E quindi dovremo andare a discutere come è fatta questa derivata e il segno di questa derivata. Allora, possiamo calcolare a questo punto, allora noi vogliamo calcolare i coefficienti di riflessione e trasmissione, questo è lo scopo del problema. La maniera più semplice per farlo è andare a scrivere le densità di corrente, poi scriviamo anche le densità di probabilità, perché quelle poi ci possiamo andare a vedere i vari paradossi, se è positivo, se è negativo. Ricordatevi che stiamo partendo da funzioni con energia positiva, quelle per cui la densità di probabilità era definita positiva. Allora, la corrente è qui che è un po' diversa questa normalizzazione rispetto a quello che abbiamo visto prima, quindi è qui che è un po' diversa, ma è la normalizzazione che è diversa. Il concetto, come vedete, è lo stesso. E allora, nelle due regioni noi otteniamo che la densità di probabilità, qui c'è un prodotto della funzione per il suo complesso coniugato, sono tutti esponenziali, quindi poi alla fine rimangono i moduli quadrati dei coefficienti delle onde. Quindi abbiamo nella regione 1 la densità di corrente, eccola qui, nella regione 2 la densità di corrente, qui c'è un prodotto di una funzione per la funzione complessa coniugata. Allora, secondo che K, ricordate che nella seconda regione è rimasta la IKZ, a secondo che K sia reale o immaginario, questo diventa, questa funzione psi in quella regione diventa reale o immaginaria, e se voi applicate questa relazione a una funzione reale va a zero perché è la stessa funzione. Quindi questa J nella regione 2 ha questo valore se K è reale e nulla se K è immaginario. Questo per le densità di correnti. La densità di probabilità, potete andare a calcolare e vi viene fuori questo valore, che si riduce a questo, e quindi nel caso poi in cui U uguale a 0 vi rimane solo quello lì. Ecco, psi è la funzione totale, però se gli togliamo la parte E alla IT, che ci resta la psi piccolo, e quindi nelle due regioni abbiamo queste due densità di probabilità. Allora vedete che nella regione 1 la densità di probabilità, la E abbiamo detto che è positiva, è sempre positiva, nella regione 2 la densità di probabilità dipende da com'è rispetto a U, che può diventare negativa quella grandezza lì. Infatti vedremo che diventa negativa. Allora, a questo punto possiamo discutere, avendo fatto tutti i calcoli preliminari, invece discutiamo la fisica di queste soluzioni e quindi il fenomeno della collisione con la barriera. Allora, richiamiamo le varie cose, quindi questo è il problema che noi stiamo adesso discutendo. Vi ricordo, B è un dato del problema. Poi ricordiamo quali sono quello che noi abbiamo trovato. Quindi abbiamo trovato che la corrente incidente è fatta una corrente incidente, cioè la corrente nella regione 1 è fatta una corrente incidente e una corrente riflessa, nella regione 2 c'è solo una corrente trasmessa, e i coefficienti che noi abbiamo trovato poi per andare a calcolare queste correnti, per calcolare C e D, questi erano i coefficienti che noi avevamo trovato risolvendo l'equazione. E quindi possiamo calcolare i coefficienti di riflessione e i coefficienti di trasmissione. Quindi il coefficiente di riflessione è il rapporto fra la corrente riflessa e la corrente incidente, e quindi i rapporti fra questi due parametri. Andate a sostituire i valori di questi parametri e vedete come questi parametri dipendono dal K, dal P, eccetera. E il coefficiente di trasmissione, eccolo qua, qui abbiamo il coefficiente di trasmissione, che è la onda trasmessa diviso l'onda incidente. Questo è vero quando K è reale, quando K è immaginario la corrente trasmessa diventava zero e quindi quello diventa zero. E queste formule sono valide in tutte le regioni, in tutti i casi al valore di. Adesso noi facciamo variare U. Quindi questo vale per qualunque valore di U. Adesso facciamo variare U e vediamo nelle varie regioni cosa succede. Allora, cominciamo con U. Eccolo qui. Allora, vi riscrivo le cose, ve l'ho già detto, questo qui dobbiamo determinare il segno di K. Allora, supponiamo che U sia piccolo inizialmente. Allora, piccolo cosa vuol dire? Supponiamo che sia in questa regione qui, che sia allora E meno M, e l'energia relativistica, quindi è sempre maggiore di M. Quindi supponiamo che sia piccolo, vuol dire molto minore della massa a riposo, quindi è circa uguale alla massa a riposo, quindi c'è poca energia cinetica da un punto di vista relativistico. Allora, in questa condizione, E-U meno m quadro è positivo, quindi k è reale. Allora, se k è reale, vuol dire che qui c'è effettivamente un'onda che viaggia, si propaga, quindi c'è propagazione dell'onda alla regione 2. K deve essere a questo punto positivo e lo possiamo verificare questo andando a vedere che effettivamente la velocità di gruppo è positiva. Se facciamo la derivata di E rispetto a k, trovate questo valore, E è maggiore di U e quindi U è piccolo, abbiamo detto, quindi questo denominatore è positivo, quindi è compatibile con il fatto che la velocità sia una velocità positiva in quella direzione, quindi con K positivo. Allora, la densità di probabilità nella regione 2 è positiva e abbiamo i coefficienti di riflessione e trasmissione, sono quelli che abbiamo scritto prima, no, non, ripeto, credo, ah no, eccoli qua, sono questi qua. E questo qui è un urto che è del tutto analogo a quello che avete studiato in meccanica quantistica non relativistica. D'altro canto, se l'energia della barriera è piccola, è chiaro che dobbiamo cadere nel limite non relativistico. Trovate esattamente lo stesso risultato. Le cose cominciano a cambiare man mano che noi alziamo, aumentiamo il valore di U. Allora, adesso U lo portiamo compreso fra E meno M ed E più M. Allora, se U sta in questa regione, potete andare a verificare che l'argomento della radice quadrata diventa negativo, quindi K diventa immaginario, lo scriviamo con IK greco. Allora, se K diventa immaginario, questo è un E alla meno KZ, adesso la barriera è più alta dell'energia, va bene? Quindi nella regione 2 questo è diventato un esponenziale, non c'è propagazione, l'abbiamo visto che non c'è propagazione, quando K è immaginario l'onda trasmessa diventava 0, l'abbiamo visto prima, e quindi non si ha propagazione dell'onda nella regione 2, qui avete che la probabilità nell'immediata vicinanza alla barriera è diversa da 0, ma va a 0 come un esponenziale, anche questo è un fenomeno noto nella meccanica quantistica relativista, quindi finora non abbiamo visto cose molto diverse. La prima cosa diversa è che questo diventa negativo. Però è piccolo, lì comunque esponenziale, va a zero, vabbè, vi ho detto che uno stiracchia un po' le cose, dice, vabbè, quasi funziona. Quindi è molto simile alla meccanica quantistica e cominciamo a vedere però qualche segno di discrepanza, di cose che non si capiscono bene, però il fenomeno descritto è un fenomeno che corrisponde a quello di cui abbiamo parlato. Se andate a calcolare il coefficiente di riflessione e al posto di k mettete meno i k, al denominatore vi ritrovate con più i k, allora questi numeri sono due numeri complessi, uno è il complesso coniugato dell'altro, fate il modulo quadro, è lo stesso, quindi il coefficiente di riflessione è 1, come deve essere. E il coefficiente di trasmissione è 0 perché J di T abbiamo visto che è 0. Quindi tutto, abbiamo riflessione totale, tutto come nella meccanica quantistica, quasi tutto come nella meccanica quantistica ordinaria. Arriviamo al caso più interessante, in cui facciamo crescere ancora la barriera di potenziale. Allora, a questo punto succede una cosa, che non abbiamo mai visto, cioè K diventa di nuovo reale. Allora, se K diventa di nuovo reale, c'è di nuovo propagazione e questo è qualcosa che in meccanica quantistica ordinaria non si è mai visto. Cioè, se la barriera è molto alta, come fa la particella a propagare anche dall'altro lato? Ebbè, questo ho detto che si chiama paradosso, non per nulla. Adesso vediamo questo paradosso, vediamolo fino in fondo, tutti gli aspetti paradossali e cerchiamo anche di capire se dietro ci sta dicendo, se la matematica ci sta dicendo qualcosa della fisica che andate a toccare. Allora, abbiamo una propagazione di una particella in questa regione. Se abbiamo propagazione, noi vogliamo che sia una propagazione da destra verso sinistra. Allora, qui abbiamo varie cose che vi ho detto, la densità è negativa, l'abbiamo vista la densità di probabilità. Questa cosa qui abbiamo notato che in meccanica quantistica non relativistica non è permessa. Andiamo a vedere com'è fatta la velocità di gruppo. Allora, la velocità di gruppo la troviamo a partire dalla relazione di dispersione e quindi ci ritroviamo con K diviso E-U. Ma E-U è negativo e quindi se vogliamo che la velocità sia da sinistra verso destra, questa volta dobbiamo scegliere il segno di K minore di 0 per avere la soluzione fisica che effettivamente si propaga da sinistra verso destra. Allora, se abbiamo questa condizione in cui K deve essere minore di 0, allora il coefficiente di riflessione scritto in questo modo, allora ricordo che K è minore di 0, quindi riscriviamo questa relazione col modulo di K, quindi sarebbe P più modulo di K diviso P meno modulo di K, e questo è un numero maggiore di 1. E quindi, altro aspetto paradossale. Il coefficiente di riflessione è maggiore di 1, la barriera riflette più di quello che incide. Non è possibile. Andiamo a guardare il coefficiente di trasmissione. Allora, il coefficiente di trasmissione, come vedete scritto qui, è la cosa fondamentale è che K adesso è negativo, ve l'ho scritta con moduli, non ci interessa quanto è il valore, però è un coefficiente di riflessione negativo adesso. E che è quello, questo vuol dire coefficiente di riflessione negativo. Matematicamente vuol dire che il coefficiente maggiore di 1 e il coefficiente negativo devono sempre fare 1, ma fisicamente questo che cosa significa? Allora, qui, come vi dicevo, andiamo a toccare, adesso lo vediamo nell'interpretazione di Landau, quello è Landau vero adesso, dobbiamo vedere che l'abbiamo fatto. E qui quello che succede, perché noi la relatività adesso lo sappiamo, allora quello che succede è che la particella acquista un'energia molto elevata, questo vuol dire la barriera, cioè la barriera vuol dire che interagisce, quindi mi dà energia questa particella. Se l'energia è maggiore della massa a riposo delle particelle, di 2 volte la massa a riposo delle particelle, possono creare particelle, massa ed energia sono equivalenti. Quindi quello che qui potrebbe succedere è che la matematica ci dice in una maniera scombinata, perché non è coerente questa matematica, però se io ho una particella mi ritrovo con tre particelle, un po' che rimbalzano, un po' vanno di là, allora un senso ce l'ha il fatto che io rifletto più di quanto incideva. Arrivava una particella sola, ne rifletto due, una propaga, però devo rispettare le cariche, alcune sono positive, alcune sono negative, cioè succede qualcosa di complicatissimo. Ed è questo il paradosso che c'è dietro. Bene. E questo qui, perché noi sappiamo la fine della storia, come va a finire, cominciamo a vedere in queste formule. Che è un po' sconclusionate, che ci dice la teoria, però questo è l'essenza del paradosso. E è una cosa importante, perché insomma, un problema così semplice non funziona. Non dipende dal fatto che l'equazione di secondo grado, perché un problema identico si ha nel caso dell'equazione di Dirac. C'è lo stesso fenomeno. Nel caso di Dirac non c'è il problema della densità di energia negativa che abbiamo qui. Però il fatto che alla fine si riflettono più particelle di quelle che incidono e se trasmettono il coefficiente di trasmissione è negativo, si verifica tale e quale con l'equazione di Dirac. È più complicato perché lavorare con gli spinori è più complicato e per quello ho preferito farlo con l'equazione di Klein-Gödel. Allora, vediamo una discussione un po' più solida che quella fatta da Landau. Allora, vi suggerisco, sono 3 pagine, ve le ho messe sul sito, quindi scaricatele, 3 pagine leggetele perché il Landau va sempre la pena leggerlo. E sono 3 pagine che vi spiegano quello che sto dicendo qui, e probabilmente se le leggete direttamente a Landau lo capite meglio da come io le posso rifrasare condensandole in due diapositive. Allora, tutto parte da cercare di capire che cosa succede al principio di indeterminazione di Heisenberg quando noi passiamo alla meccanica quantistica relativistica. Quindi il principio di Heisenberg dice che c'è una relazione di incertezza tra la misura simultanea della posizione della particella e la quantità di moto della particella. Questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ciascuna delle due variabili io la posso misurare con precisione arbitraria, però non contemporaneamente. Se le misuro contemporaneamente, la precisione è limitata da questa relazione. Poi Landau, che ci tiene molto a questa cosa, spiega che io lo posso misurare con precisione arbitraria, però a condizione che il tempo di misura sia molto lungo, e questo è legato adesso a che cosa succede dopo. Quando noi passiamo a una meccanica quantistica relativistica e inglobiamo la relatività ristretta nella nostra teoria, allora il tempo e l'energia diventano la quarta componente di un quadrivettore. Di quali quadrivettore? Del quadrivettore di cui fanno parte la posizione della particella e la quantità di moto della particella. Quindi sono lo stesso quadrivettore, sono una componente di quel quadrivettore. Sono questi due quadrivettori. Allora, se la mia teoria deve essere relativisticamente covariante, in tutti i sistemi di riferimento deve essere la stessa, eccetera, io non posso dire che in un sistema di riferimento prendo P e Q, gli applico la condizione di Heisenberg e mi disinteresso da cosa succede agli altri. Perché in un altro sistema di riferimento P e Q saranno diversi, sono mescolati, quindi devo fare una formulazione in cui il principio di determinazione deve essere lo stesso in tutti i sistemi di riferimento. E allora, perché sia lo stesso in tutti i sistemi di riferimento, vuol dire che deve esistere un ulteriore principio di indeterminazione che lega la quarta componente la componente temporale del quadrivettore energia impulso. Quindi delta E per delta T deve essere maggiore o uguale a k tagliato. È questo che mi permette di avere una formulazione covariante della teoria. Tutte le componenti del vettore posizione e del vettore energia impulso devono avere devono rispettare la relazione di indeterminazione di Heisenberg. Si tratta di capire adesso che cos'è questa relazione, cosa vuol dire questa relazione, mentre per questa la capiamo perfettamente, questa la si capisce un po' meno. Allora, il significato è il seguente. Delta E vuol dire che l'energia di un sistema può non essere esattamente definita. C'è un delta E nei sistemi. Quando questo delta E può essere significativo? Diventa significativo se io vado a considerare il sistema, vado a fare delle misure, vado a vedere quant'è l'energia del sistema e questa misura la faccio durare un tempo molto breve. Oppure se io considero cosa sta succedendo al mio sistema in tempi, in intervalli di tempo molto brevi. Allora, quando gli intervalli di tempo diventano molto brevi, l'energia del sistema può essere indefinita di una quantità delta E che rispetta quella relazione. Ora, in relatività l'avevamo già detto, energia e massa sono la stessa cosa, sono legate da questa relazione, e quindi se la mia indeterminazione di energia diventa maggiore di mc al quadrato della massa della particella che sto considerando, dato che l'energia si può trasformare in massa, allora io posso avere una. Il principio di determinazione mi dice che se io vado a vedere le cose per tempi molto piccoli, mi può cambiare il numero delle particelle. Da una particella me ne posso trovare due, tre. Ma postulato fondamentale della meccanica quantistica è che la probabilità si conservi. Se io parto con una particella, finisco con una particella. Invece qui, questa relazione mi dice che se io inglobo la relatività ristretta, devo avere una teoria che mi permette di cambiare il numero delle particelle. E quindi devo passare da una teoria di singola particella, dove la particella possono essere 10 particelle, ma 10 sono e 10 restano, a una teoria di molte particelle, quelle che si chiamano in inglese teorie many body. devo passare a una formulazione meno in bozze della teoria, anche se io sto studiando una singola particella, perché io posso avere l'eccitazione di questi stati e questi stati, non l'ho scritto, eccoli qua, l'ho scritto qui, e questi stati prendono il nome di stati virtuali. Quindi se io vado a considerare un sistema per intervalli di tempo molto brevi, possono apparire degli stati che non vedo normalmente, che sono gli stati virtuali. E questi stati virtuali sono reali, non sono un'immaginazione matematica. Non so se voi avete mai sentito parlare di forze di Casimir. Allora, se voi vi mettete nel... Allora, il fenomeno che succede nel vuoto, è vuoto, non c'è niente. In realtà non è vero che non c'è niente, ci sono i campi, c'è il campo dell'elettrone, il campo elettromagnetico, esistono questi qui. E questi campi hanno uno stato fondamentale di vuoto, come si fa in meccanica quantistica, però per tempi molto brevi la loro energia è indefinita e possono trasformarsi in particelle. E io dal nulla, se c'è un campo elettromagnetico, io dal nulla posso vedere comparire un elettrone e un positrone che durano una frazione infinitesimale e poi si annichilano di nuovo e scompaiono. Quindi compaiono queste cose. Allora è stato fatto un esperimento molto difficile in cui sono state messe due piastre metalliche nel vuoto, e quindi piastre metalliche nel vuoto, ognuna per conto suo. Però se in mezzo viene fuori una fluttuazione di vuoto e compaiono un elettrone e un positrone che si distanziano spazialmente di poco, ma si distanziano, queste inducono delle cariche elettriche diverse sulle due piastre e queste due piastre si devono attrarre. E questa cosa è stata misurata. Cioè, pur nel vuoto, le cose si attraggono. Oppure un altro effetto che è stato misurato, questo non lo so spiegare correttamente, non lo so spiegare bene, però il fenomeno ve lo so dire. E cioè l'esistenza di questi stati disturba la polarizzazione di un'onda luminosa. E quindi voi fate propagare un'onda luminosa nel vuoto, fate con i laser, tenete sotto controllo la sua polarizzazione, la fluttuazione del vuoto fa variare questa polarizzazione. Anche questo è un fenomeno che è stato misurato. Quindi questa cosa che sembra, diciamo, un modo per imbrigliare la natura, la fisica nella nostra formulazione matematica, in parte lo è, però in parte si manifesta con dei fenomeni che esistono veramente, anche se noi li stiamo qui dicendo un po' come, ripeto, un tentativo di spiegare quello che sta succedendo. Un'ultima cosa è che introdurre una particella, diciamo, far interagire una particella con una barriera elettrostatica, potete pensarne due di barriere elettrostatiche, una dall'altra, la particella in mezzo. È il modo che voi potete avere per definire operativamente la posizione della particella. Io metto una barriera di qua, una barriera di qua, la particella deve stare in mezzo, ho localizzato la particella. Se io cerco di localizzarla perfettamente, la particella, allora io vado a toccare, diciamo, questo problema qua, perché la particella sia localizzata, la barriera deve essere alta, e io posso avere il problema dell'apparizione di altre particelle, e quindi non posso tentare di localizzare una particella con precisione arbitraria, che era uno dei postulati per scrivere la funzione d'onda. La funzione d'onda ha senso se io posso. E questa qui, la funzione d'onda come la conosciamo, io non riesco a definirla con la precisione arbitraria. E quindi anche il significato di che cos'è la funzione delle coordinate va rivisto in meccanica nella teoria che voglio costruire. E la soluzione a tutti questi problemi è la teoria quantistica dei campi, cioè nonostante sia una teoria complicata, però è quella che permette di mettere insieme tutti questi aspetti. Va bene, per oggi ci fermiamo qui, direi. Vediamo che ore sono. Sì, me lo faccio ormai, dopo tanti anni. È diventato un orologio. Qualche domanda? Va bene, allora sul sito trovate queste due pagine, due o tre pagine di Landau e le diapositive, le lecture note di Murayama e le diapositive di oggi e quelle di domani. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.